detto questo, però, il punto della fiducia mi sembra molto interessante, perché una delle cose più importanti che si estrapolavano dalla lezione di ieri era che normalmente, per poter avere un'informazione abbastanza bilanciata che poi possa o meno prescindere da questi problemi, da problemi dei penali e legali, è potersi fidare di quello che te la dà. Quindi, da un certo punto di vista, stiamo un'altra volta nel solito tema, se volete, se lo vogliamo vedere. Perché il problema, come ci ha detto lui, più volte qual è? Che io chiamo e mi fido. Io accetto una domanda da qualcuno di cui mi fido, da qualcuno che conosco, da qualcuno con cui ho rapporti, da qualcuno che so che non me frega. Questo è il punto. Perché nel momento in cui io accetto che il fatto della notizia è diventato un qualcosa che non ha a che fare con la realtà, spesso e volentieri, è quello che abbiamo appena detto, perché io posso dare una notizia per miei motivi, posso dare una notizia per motivi economici. No, quante volte si sentono problemi di, non so, problemi seri in un'azienda che vengono, le cui voci vengono messe in giro apposta perché la borsa decida che quell'azienda è diventata pericolosa, le azioni perdano di valore e possano essere acquistate a meno. E questa strategia, vi faccio presente, continua dal 1600 e rotti, perché una delle prime campagne di questo tipo lo fece Luigi XIV contro l'Olanda, figuratevi, mettendo niente poco di meno in giro la voce che era caduta una delle città più importanti olandesi delle colonie. Non era vero, però le borse non lo sapevano, e quindi le borse fecero crollare i titoli della compagnia olandese delle Indie, e l'Olanda ebbe un danno economico formidabile. Per cui, come vedete, non è che ce lo siamo inventato noi questo. È una cosa che, come dire, va avanti da un po'. Però ecco che questo è un altro argomento piuttosto serio, ovvero sia bisogna chiedersi anche perché certe notizie vengono date, perché le notizie hanno delle ripercussioni, perché siamo in un processo culturale, l'abbiamo visto più volte, quindi in un processo culturale anche una cosa apparentemente stupida, anche una notizia apparentemente inoffensiva, rischia di avere dei risultati da altre parti che non quelli evidenti, e quindi può essere necessariamente il caso di verificarla. Però abbiamo visto che verificare non è così semplice, perché verificare vi tira in ballo un'altra volta la verità, e la verità è un concetto che oggi come oggi è sempre più difficile da mettere a fuoco, perfino da concepire. Per cui quello che conta in fine dei conti, alla fine, quando abbiamo fatto tutte le verifiche, è che noi ci si fidi di quelli a cui abbiamo parlato. Questo è quanto, no? Allora, come vedete, di nuovo un problema di fiducia. Quindi uno degli strati fondamentali della questione è questo: quando è che tu hai fiducia di qualcun altro, quando è che tu lavori bene, quando è che pensi più o meno legittimamente di poterti fidare, quando hai con l'altro dei rapporti che vanno al di là del semplice rapporto professionale. Come diceva Sebastiani ieri, io di quello mi fido perché lo conosco, no? Tutta una serie di gesti e di cose che vanno prese per quello che sono, dei gesti che ci parlano di rapporti primari, ci parlano di qualcuno che conosce qualcun altro, e quindi è ben al di là della semplice strumentalità dell'informazione. Credo che dal vostro punto di vista riflettere su questo network di rapporti primari, o comunque di rapporti amicali, o comunque di costruzione di rapporti, sia molto importante, perché chiaramente si tratta tra l'altro di un campo molto sottile, molto delicato, molto rischioso, ma utile in certi mestieri. Quindi rapporti primari e fiducia sono due argomenti che ieri secondo me andavano messi in luce abbastanza. Oltretutto la complessità del processo informativo, questo è chiaro che va preso in considerazione, ovvero sia il fatto che esistono diversi tipi di giornalismo e che ognuno di questi tipi di giornalismo fa una cosa, che poi sia appunto di servizio, sia di vendita, sia di inchiesta, sia politico, sia etico, tutto quello che volete, però appunto bisogna ogni volta cercare di, come dire,
fargli la vara.
Fargli da tara da un certo punto di vista, e comunque rendersi conto che non c'è niente di semplice mai. Questo è il punto, non c'è nulla di semplice, nessun comportamento, nessun mestiere, nessuna professione è evidentemente quella. C'è chi la fa in un modo e chi la fa in un altro, chi la fa per certi scopi e chi la fa per altri, e via discorrendo, perché ora non so se voi seguite il giornalismo d'inchiesta, ma ci sono alcuni giornalisti italiani che rischiano regolarmente la pelle per scrivere dei pezzi. È ovvio che lì non parliamo di economia, no? Perché se lo fai per un altro motivo. Allora, o sei matto, o c'hai delle esigenze tue di riscatto personali, qualche cosa, devi scontare quello che vuoi, oppure lo fai perché credi in quello che fai, perché altrimenti non è giustificabile uno che se fa 20 giorni di viaggio in Libia sui camion insieme a quelli che vengono a fargli sfollati in Italia rischiando la pelle tutti i giorni, perché quanto te possono pagare? Anche Saviano scrivendo Gomorra si è messo decisamente in gioco, quindi insomma ci sono una serie di esempi che ci fanno vedere quanto la parola in certi casi, come dicevamo l'altra volta, una volta che è vestita di qualcosa, no? Diventa importante, perché la parola di Saviano, tanto per continuare, visto che oggi volevo concentrarmi anche un po' su questo aspetto, è una parola che pesa oggi come oggi, perché è una parola che rischia la vita, è una parola che potrebbe avere un prezzo, lo sappiamo tutti che potrebbe avere un prezzo, comunque ha già avuto un prezzo fino adesso, perché sono 2 anni che quello vive praticamente come non vorremmo vivere nessuno di noi, cambiando casa tutti i giorni, sotto scorta, senza mai potersi fare gli affari suoi, senza un affido di privacy e via discorrendo. Quindi evidentemente, quando vi dicevo che c'è bisogno di coerenza, parlavo di questo, che nel momento in cui qualcuno scrive una cosa che tu puoi o meno condividere non è un problema, ma quando la scritta la paga, a quel punto tu ci devi comunque fare i conti, criticando, non criticando, essendo d'accordo, facendo la tara anche lì, quello che vuoi, però è qualcosa con cui non puoi non confrontarti. Non sono parole vuote, le parole di cartapesta di cui parlava Sabater l'altro giorno, sono parole diverse. Quindi questo risponde anche al problema del come facciamo a fare in modo che le parole riprendano una forma. Lo facciamo così, con dei comportamenti concreti che siano in tono e in sintonia con le parole che diciamo. Altre riflessioni su quello che ti ho detto ieri? Ok. Allora, da questo tipo di discorso io volevo passare a fare qualche piccolo ragionamento sul problema della criminalità organizzata in Italia e su tutta una serie di altri spunti che possiamo usare per collegare il manuale, il testo di Saviano e quello che avete studiato 2 anni fa, tanto per non buttarlo proprio nella pattumiera. Allora, uno dei punti fondamentali sui quali credo sia il caso di concentrarsi è lo Stato-Nazione, da questo punto di vista. Lo Stato-Nazione perché, come abbiamo visto, è un fenomeno moderno, politico, estremamente rilevante, che segna la storia recente, la storia nella quale siamo immersi noi è completamente, diciamo, abbastanza completamente definita dal concetto di Stato-Nazione. Ora, lo Stato-Nazione è in crisi oggi come oggi, e questo chiaramente ci dice parecchio sulla sua configurazione, sui suoi motivi, eccetera. Perché entra in crisi quando entra in crisi la modernità, non a caso, no? E quindi evidentemente è connesso, strettamente correlato a un tipo di cultura, che è quella che abbiamo chiamato più volte cultura moderna, se vi ricordate. Ora, la cultura moderna, noi l'abbiamo chiamata cultura moderna, ma anche configurazione individualista. E qui vado a riprendere quello che aveva scritto Dumas, che era nel famoso libricino Ideologia moderna e cultura europea, se non vado a dare. Allora, che cosa significa cultura europea e cultura nazionale in questo senso? Da un certo punto di vista significa che i moderni in qualche modo hanno anche sfruttato un qualcosa che esisteva. Hanno dato un'interpretazione di qualcosa che esisteva. Che esisteva prima, che è quello che definisce Herder quando parla di appartenenza, giustamente. Appartenenza che comincia a venire tematizzata quando viene messa, però, paradossalmente, in gioco. Vi ricordate, Herder comincia a parlare dell'appartenenza contro la visione degli illuministi. Gli illuministi che cosa dicevano? Dicevano che l'uomo è uguale in tutto il mondo, tutti siamo identici perché siamo esseri umani, quindi non c'è il tedesco, il francese, il norvegese e via discorrendo, ma c'è l'uomo con la U maiuscola. Dopodiché accidentalmente quest'uomo si trova a vivere in Francia, in Spagna, in Germania, in Kenya e via discorrendo. Ora, evidentemente noi sappiamo, abbiamo degli strumenti che ci permettono di descrivere anche in modo sociologico questo discorso. Questo discorso evidentemente fa centro su un particolare tipo di cultura che abbiamo visto e rivisto, che è la cultura implicita, ovvero sia che è quella quota di cultura che, non essendo soggetta a interventi coscienti per la gran parte del tempo, si mantiene abbastanza coerente con se stessa, si mantiene abbastanza stabile nell'andare delle generazioni, perché viene trasmessa senza interventi, senza che ci venga a giocare sopra la ragione. La cultura implicita è quella che io trasmetto senza sapere di farlo, per cui evidentemente la trasmetto in modo incosciente e di conseguenza passa senza molti danni. Ed è quella che assicura una certa continuità, no? Il motivo per cui noi possiamo dirci italiani dagli etruschi ad oggi è anche questo, è anche il fatto che ci sono delle correnti profonde, delle correnti geologiche, abbiamo detto, se vi ricordate, degli strati fondamentali delle civiltà che permangono nel tempo e hanno delle caratteristiche proprie, hanno delle caratteristiche diverse le une dalle altre, perché sappiamo bene che questo processo avviene come? Avviene come specifica di un gesto culturale primordiale nel quale noi abbiamo creato la famosa sezione finita nella quale viviamo, no? Perché vi ricordo che la cultura è un qualcosa che riduce una complessità altrimenti ingestibile. Allora, quest'atto iniziale, quest'atto primevo, è l'atto nel quale si settano, si mettono in luce, si scelgono alcuni aspetti valoriali, alcuni aspetti della realtà, che poi in qualche misura continuano a passare, anche perché l'atto culturale primevo del quale parliamo avviene, come abbiamo visto, in una circostanza, in situazioni psicologiche diverse da quelle odierne. Avviene quando l'uomo appena comincia ad emergere come uomo, come coscienza definita e distaccata dal resto del mondo, e quindi fa delle scelte che sono molto più pesanti, molto più emotive, molto meno razionali di quanto non sarebbero le scelte che potremmo fare noi oggi. Probabilmente funziona perché vengono fatte scelte di quel modo, perché se noi dovessimo fare delle scelte semplicemente strumentali, la nostra cultura durerebbe un 15-20 giorni e poi cominceremmo a dare capocciate al muro, fondamentalmente, immagino. Però gli uomini che hanno fatto queste scelte, gli uomini che hanno cominciato le culture, le civiltà, hanno ragionato su criteri diversi, non sappiamo quali perché noi siamo diversi, però comunque vediamo che c'è questo profondo filone costante, no? Che vi ricordate, abbiamo visto la cultura, la scuola degli Annales francese ha messo in luce, via discorrendo, con la teoria delle civiltà o civilisation, se vi ricordate il termine. Allora, questo profondo filone di coerenza culturale viene a un certo punto, si viene ad attingere a questo profondo filone di coerenza culturale quando viene messo in gioco, viene alla fine tratto dall'ovvio e presentato come qualcosa di negativo, perché di fatto questo fa l'illuminismo. L'illuminismo dice che tutte le tradizioni, tutte le vecchie credenze, tutto quello che ha costituito la storia dei gruppi è solamente una massa di frottole. Quello che bisogna sostituire a questa ombra è la luce della ragione, e quindi la luce della ragione, essendo appunto disincarnata, essendo ragione cartesiana, nega la differenza tra gli uomini. Ora, è evidente, come dicevamo tempo addietro, che questo è un gesto interessante, importante, foriero di molti sviluppi positivi anche, no? Perché per esempio nega i fondamenti del razzismo, nega i fondamenti della schiavitù, nega i fondamenti degli squilibri di classe e di tutta una serie di cose. Però, come al solito, è estremo, è il famoso bianco o nero, per cui dalla parte del torto passiamo alla parte della ragione, ma non è che cambi molto, perché insieme alla ragione, insieme a tutto il resto, buttiamo le appartenenze, le specificità culturali, i legami emotivi, i legami affettivi, le strutturanti forze della nostra cultura e del nostro gruppo. E questo è quello che Herder mette in luce. Vedete che la situazione è un'altra volta una situazione di out-out, cioè da una parte ci sono quelli che parlano soltanto di ragione, dall'altra ci sono quelli che parlano soltanto di spessore emotivo, di spessore culturale, di spirito nazionale e via discorrendo. Ora, su questo dibattito si innesca cosa? Si innesca l'interesse politico anche, perché abbiamo visto che la cultura è molto più complicata di quanto non sembri. Allora, il problema e l'idea di spirito nazionale si rivelano effettivamente utili, abbiamo visto. Si rivelano utili agli stati che stanno cercando di emanciparsi da una serie di altri problemi. Quindi ci sono gli stati che vengono da esperienze multinazionali, la gran parte degli imperi con cui abbiamo a che fare nel Settecento sono imperi extranazionali, sovranazionali se vogliamo, quindi sono imperi dove popolazioni convivono senza grossi problemi, questo è interessante da considerare anche, come l'impero ottomano, l'impero austro-ungarico e tante altre situazioni di questo genere, che però mostrano sempre di più la corda contro una serie di iniziative, una serie di stimoli che sono in larga parte, come abbiamo visto, religiosi prima, economici poi. Come fare a reagire a queste tensioni interne? Per reagire a queste tensioni interne necessariamente bisogna trovare qualche altro criterio di aggregazione, perché a un certo punto l'idea che tu sia sottomesso al barone che arriva da chissà dove, perché quello era il figlio di quell'altro, eccetera, 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 non regge più, non è più un collante sufficiente, perché tutto il sistema nel quale quella cosa aveva senso, come abbiamo visto, crolla a fine Settecento, con l'industrializzazione, con i lumi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qual è il criterio al quale rivolgersi? Come facciamo a fare in modo che gli stati continuino a esistere, continuino a mantenere una loro necessaria da certi punti di vista capacità regolativa, eccetera, eccetera, eccetera? È chiaro che a quel punto l'idea di spirito nazionale si rivela molto interessante, molto utile. Tra l'altro non era una cosa che era nata nell'ultimo momento, faccio presente, da un punto di vista storico c'erano certe nazioni che lavoravano su questo da un po'. Noi normalmente indichiamo la Francia, per esempio, come esempio di primo Stato-nazione, di fatto è il primo Stato-nazione, ma noi sappiamo, o perlomeno dovremmo sapere, che la storia francese è una storia di formidabili guerre e lotte civili, formidabili tensioni interne, perché la stessa Francia non era una sola. Sapete che c'era la famosa differenza tra lingua doc e lingua d'oil, no? Ecco, il problema della lingua doc e della lingua d'oil non è semplicemente un problema letterario per cui c'era qualcuno che scriveva in una lingua e qualcuno che scriveva in un'altra, ma c'era una cultura completamente diversa nella Francia del Sud. C'era un nucleo di cultura, un nucleo di storia, un nucleo statale che stava nascendo all'inizio alla fine del 200, quindi parliamo di parecchio tempo fa, che ha necessitato una delle cose più strane del mondo, ovvero sia l'unica crociata sul territorio europeo che ci sia mai stata. Non so se queste cose le sapete, ma sarebbe opportuno, perché tra l'altro è una parte storica splendida. La crociata contro gli albigesi, che culmina nel 1302, è un gesto anche politico attraverso il quale la Francia del Nord schiaccia la resistenza della Francia del Sud e modifica radicalmente il quadro storico europeo, perché se fosse rimasto forse lo Stato del Principato di Tolosa come c'era ai tempi, noi avremmo visto una coerenza culturale che segue da praticamente Valencia fino a Genova. Tant'è vero che voi, non so se vi è mai capitato, ma il genovese, il valenziano e il catalano e le lingue francesi del sud sono simili, si capiscono. Cioè, l'area culturale è completamente diversa da quella che poi è stata disegnata nelle cartine, che lì ha seguito il corso delle montagne. Allora la Francia finisce da una parte sulle Alpi e dall'altra dai Pirenei, ma da un punto di vista culturale c'è molta più vicinanza fra attraverso i Pirenei che non tra i Pirenei e la Bretagna, tanto per capirsi, okay? Quindi, come vedete, il problema delle culture nazionali è anch'esso un problema che va analizzato con una certa attenzione, perché lo spirito nazionale cosa sembrerebbe implicare? Sembrerebbe implicare che quelli che sono della stessa nazione condividono la grandissima parte della questione culturale. Questo però non è vero, nel senso che l'appartenenza spesso e volentieri va molto più a fondo di un'intera nazione. Un'intera nazione è già tanto. Voi non so se vi rendete conto, ma noi non ci sentiamo italiani, è difficile che ci si riesca a sentire italiani. Noi ci sentiamo molto più umbri, narnesi, del come si chiamano qui i nuovi quartieri, i terzieri, del terziere X addirittura. Ecco, quella è la nostra appartenenza. L'appartenenza è qualcosa di microscopico, qualcosa che scende a fondo. Per riuscire a portare questa idea di appartenenza più in alto, su delle comunità più astratte, perché sono tutto sommato più astratte, anche se legate a un concetto molto alto, molto importante, molto forte, bisogna lavorarci. Cioè la nazione va costruita, non è un qualcosa di automatico, non è un qualcosa di dato, non è un qualcosa di evidente. Questo è il grande problema col quale facciamo i conti oramai da un po', ovvero sia il fatto che, come diceva Cavour, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, perché riuscire a unificare un territorio a cazzotti è una cosa, riuscire a fare in modo che quelli che ci abitano sopra si sentano parte dello stesso territorio è tutta un'altra cosa, e soprattutto non è una cosa che è storicamente data, non c'è mai stata prima del 1800 per noi, capite? Sono 150 anni in termini storici sono niente, e 150 anni nei quali oltretutto noi ci siamo beccati anche la crisi del sistema teorico nel quale quel discorso aveva senso. È ovvio oggi come oggi che si abbiano i movimenti per l'autonomia al sud, i movimenti per l'autonomia al nord, i leghisti, i neopadani e tutta la banda che canta, perché sono delle reazioni evidenti alla crisi di un sistema, di un impianto culturale, di uno sguardo sul mondo, capite? E il fatto che la Padania non abbia nessun fondamento storico è del tutto irrilevante, come vediamo perfettamente. È irrilevante perché questo discorso è un discorso immaginale, è un discorso emotivo, non è un discorso storico, non ha bisogno che ci sia stato effettivamente qualcuno andare a prendere l'ampolla del Po. Però guarda caso, quando si fanno questi gesti, sono gesti tutti estremamente profondi, estremamente coinvolgenti, quei gesti che dicevamo della famosa propaganda, no? Che vanno a prendere dei gesti archetipici. Allora andare a prendere l'acqua è evidentemente un gesto pagano, no? Il dio Po, sono tutta una serie di cose che uno non mette a fuoco lì per lì, però sono riferimenti a un universo di significato simbolico completamente diverso da quello moderno, da quello cristiano, da quello che volete. Sono delle procedure che stimolano, come abbiamo visto, i nostri sistemi profondi, il sistema limbico, il riconoscimento di certe gestualità che prescinde dal motivo per cui quelle gestualità vengono messe in atto e via discorrendo. Allora, chiaramente il problema è questo, ovvero sì, il problema è, prima di tutto, noi dobbiamo renderci conto che le culture nazionali sono anch'esse variegate. Non c'è una cultura nazionale italiana, come non c'è una cultura nazionale francese, non c'è una cultura nazionale spagnola, o perlomeno ce ne sono delle versioni, ma non sono tutta la storia. Okay? quello che viene raccontato da queste sono delle versioni, appunto, che dicono che non c'è nient'altro, che è assolutamente fondamentale quello che ti racconto io, e tutto il resto sono state balle, sconfitte nella storia, e quindi che non hanno avuto nessun seguito, e via discorrendo. Vi faccio presente, facciamo un piccolo inciso culturale alto, universitario alto, che c'è un bellissimo saggio scritto breve di Walter Benjamin, che forse avrete sentito nominare, che si chiama Angelus Novus, che viene da un disegno di Paul Klee, che è uno dei miei, tra l'altro, autori preferiti. E questo angelo nuovo, che vuol dire questo, in Benjamin, è strano perché guarda dietro. Tutto aspetteresti l'angelo nuovo guardasse avanti, no? Noi abbiamo questa idea della novità come sempre regolarmente in avanti. E invece no, l'angelo nuovo guarda indietro perché? Perché l'angelo nuovo, secondo Benjamin, è l'angelo che tende a ridare una possibilità a ciò che la storia ha sconfitto. Che è bellissima come visione. Ovvero sia il fatto che nella storia, spesso e volentieri, non è vero che perdano sempre i peggiori e vincano i migliori. Nella storia c'è chi vince e c'è chi perde, ma quello che perde, spesso e volentieri, non viene perso per sempre. Resta lì, in attesa, e poi a un certo punto viene ripreso, viene rivitalizzato da qualcosa, da un cambiamento nei processi, da circostanze, da nuove esigenze. Allora, come vi dicevo, è evidente che noi ci troviamo in una situazione oggi in cui ciò che è stato sconfitto, non so chi conosce Cthulhu, ma ciò che dorme in fondo al mare non dorme mai, ecco, quelle cose lì, allora ciò che è stato sconfitto nella storia può tornare, può essere rimesso in gioco, può essere riaffermato. E questa in qualche misura è la logica nella quale abbiamo visto si pone anche l'analisi che vi ho proposto della sociologia di Louis Dumas. Meno 5? Ok, facciamo 5 minuti di break allora. Allora, per il principio zen per cui le cose ti capitano, questa che le cerchi, sul Messaggero di oggi c'è un articolo piuttosto interessante che fa proprio, come dire, un perfetto pendant con quello che stiamo dicendo adesso, e parla dei vizi e delle virtù italiane. Allora, il divertente della cosa, come abbiamo detto più volte, ma se volete andare a leggere oggi è lì, è che improvvisamente oggi quelli che ci sono sempre stati imputati come grossi problemi sono diventati dei pregi. E questo è molto interessante. Ci sono stati imputati come grossi problemi, saprete, immagino, il debito pubblico alle stelle, la scarsa propensione al consumo, tutta una serie di cose che in un clima moderno evidentemente non erano auspicabili, perché le grandi nazioni moderne hanno picchiato sul risparmio, per esempio, per anni. Le nazioni moderne, Stati Uniti in testa, avevano in mente di fare un progetto di legge per cui le banconote scadessero, per cui o le usavi de corsa oppure te restavano a mano come il famoso cerino delle feste. Perché? Per fare in modo che tu le spendessi, perché è inutile che te tieni i soldi. Che devi fare? I soldi vanno usati per consumare. Ora, queste nazioni sono quelle che stanno pagando i prezzi più alti, come abbiamo visto, credo di avervi già detto a lezione, ovvero già sono quelle che hanno dei grossissimi problemi gestionali ed economici. Stati Uniti, Irlanda, Olanda, Islanda, Gran Bretagna, Inghilterra e compagnia cantante, sono tutta una serie di nazioni che oggi come oggi stanno molto peggio di noi. Per cui guarda un po', i nostri problemi sono diventati improvvisamente estremamente apprezzabili, tanto che si vocifera già ora di speculazioni che possono avere a che fare con i nostri buoni del tesoro, che sono diventati uno dei titoli più pregiati sul mercato borsistico. Pensate un po' la divertente questione, le dinamiche divertenti che succedono.
L'Italia è diventata importante.
Eh no? Incredibile. Ora, però, se ci fate caso, se fate mente locale, questo è un riflesso economico di quello che c'è scritto nel mio libro. Perché di fatto, io già appunto 2 anni fa, cosa vi dicevo? Vi dicevo che i nostri modi di fare sono non moderni. E di fatto noi ci comportiamo in modo non moderno. Ancora oggi ciò che viene chiamato come, viene visto come un pregio improvvisamente del nostro sistema bancario è che è medievale. Il fatto che noi si sia virtuosi improvvisamente è un qualcosa che fino a 3 anni fa ci veniva rinfacciato come una cosa che bisognava evitare come la peste. Il fatto che noi mettessimo i soldi in banca, ma che siete matti? Quando mai? Uno deve prendere e spendere molto più di quello che guadagna. D'altronde però vi faccio presente che da un certo punto di vista questa cosa non è andata benissimo per un certo lasso di tempo, perché noi tutto sommato vivevamo grazie al debito degli Stati Uniti. credo di avervelo segnalato già un'altra volta, ovvero sia il fatto che il mercato e i consumatori americani fossero indebitati per delle cifre iperboliche, quindi loro consumavano più o meno per tutti e noi potevamo permetterci di andare un attimo più tranquilli, anche se comunque insomma ci sono state una serie di dinamiche fino a poco tempo fa che segnalavano anche qui un indebolimento del risparmio. Avete notato in televisione, alla radio, sui giornali un continuo battere sulle campagne delle carte di finanziamento revolving, dei finanziamenti, dei mutui, delle offerte scaglionate, delle rateizzazioni assortite e via discorrendo. Evidentemente era un discorso che andava ben oltre il marketing semplice, era un discorso culturale profondo, ovvero sia era un modo per spiegarti che tu potevi benissimo comprare più di quello che avresti potuto, perché tanto poi comunque, no? Cosa sarebbe successo? Se vi ricordate, mi pare che fosse la Visa, al di là del fatto che cioè, l'attuale campagna della Visa andrebbe presa e carcerati quelli che l'hanno fatta, no? So se siete presente, certe cose non hanno prezzo, al prezzo arresto pensa Visa. Scusatemi, comunque, ad ogni modo, ecco, voglio dire, quella cosa è chiaramente pubblicità ingannevole, perché allora vorrebbe dire che io faccio una spesa e poi gli mando i conti a loro, ma pagateli voi, che cioè, pensate voi, no, che li pago quei soldi miei, dov'è la difficoltà, dov'è la cosa? Però evidentemente vedete che è una costruzione che tende a fare in modo che l'acquisto con la carta di credito io non lo percepisca come una cosa che pago io, no? Mi allontana dal mio oggetto d'acquisto e quindi lo rende più semplice, perché è chiaro che quando ti metti la manina in tasca e tiri fuori le banconote hai una misura abbastanza significativa di quello che stai spendendo. Quando prendi il pezzettino di carta che ti hanno detto che ci pensano loro, per cui già sei in qualche modo orientato all'idea, non vedi niente, il pezzo di carta qualunque, metti una firma da casa, sei contento, sereno, e dopodiché dopo un mese stai così e vai da dietro al sino, come si risolve a casa.
Anche
c'è
la flessa di Nati, perché un mazzo di fiori 50 euro. Cioè,
chiaro, questo va da sé naturalmente, no?
5 euro.
Abbiamo anche tutta una serie di cose, chiaramente potendo, se tu allenti il controllo del... se tu allenti la percezione del prezzo, chiaramente poi gli aumenti sono molto più semplici da digerire, chiaramente, se ti metti a fare i conti in lire di quello che paghi oggi se devi spararsi, ma comunque vabbè, lasciamo perdere, quella è stata un'altra cosa che vabbè. Ad ogni modo, il punto è questo, quindi
è, come ha detto prima lei, che le cose poi ritornano, dovrebbe ritornare la lira.
No, meglio che no. Se ci fosse stata la lira saremmo tutti a Africa, altro che l'Islanda, avremmo gente abitata a casa nostra che ci ha affittato. Per cui dal punto di vista dell'euro temo che al di là delle difficoltà ci siano. Evitate di pensare che si possa tornare indietro, che è meglio. Beh, diciamo che non hanno controllato in nessun modo che venisse, che ci fossero adeguamenti dei prezzi, ma sembra come errore è stato niente male. No, cioè purtroppo. Sì, ho capito, ma voi andate a vedere un attimo il debito pubblico e quello che ci sarebbe costato col petrolio a 200 dollari e poi ne riparliamo. Comunque, ad ogni modo, detto questo, il problema, come vi dicevo, è un altro, ovvero sia è che evidentemente oggi abbiamo la dimostrazione, direi la prova provata del fatto che i caratteri della nostra cultura sono diversi da quelli della modernità. E questo secondo me verifica abbastanza, nei margini entro cui può essere verificata, come abbiamo detto più volte, una teoria, verifica abbastanza la teoria di Montiana e l'interpretazione che ve ne ho fornito, ovvero sia il fatto che la variante italiana è effettivamente diversa dalle altre varianti. È chiaro che noi dobbiamo ragionare in questo senso un po' come una matriosca, perché l'attacco di Dumont a chi va? Va alla cultura europea. Dice non c'è una cultura europea, ci sono delle culture nazionali. Dumont, abbiamo visto, non a caso usa alcune culture nazionali, la nostra no, perché effettivamente c'ha poco a che fare nel momento in cui ne parlo, e ci dimostra che ci sono una variante francese, una variante inglese, una variante tedesca, quindi tutta una serie di sistemi di senso che sono diversi nell'ambito della comune cultura europea. Per cui parlare di cultura europea in una opposizione dialettica con altre culture come l'Islam, vi ricordate l'idea partiva da lì, è sbagliato, perché implica che ci sia un Islam e una cultura europea laddove ci sono una miriade di Islam e una miriade di culture europee. È ridicolo, è un discorso che evidentemente è un discorso ideologico nel senso negativo del termine. Allora però noi possiamo approfondire ulteriormente la questione, abbiamo visto, no? Ovvero sia possiamo riconoscere che la cultura, le varianti nazionali stesse non sono omogenee, e quello è il problema. Se no sarebbe troppo semplice, anche lì staremmo ancora peccando di quel vizio originario che è appunto la semplicità, la riduzione della complessità. Evidentemente noi sappiamo perfettamente che le varianti nazionali non sono omogenee, noi siamo la prova provata di questo fatto. Io credo che noi siamo il paese in assoluto con la maggior variabilità interna che io abbia mai visto. Voi in Italia fate 3 km e trovate lingue diverse, cibi diversi, usanze diverse, opposizioni millenarie. Noi siamo costruiti su un sistema che è più un mosaico che non una nazione, di fatto, no? Poi ci sono delle appartenenze più o meno comuni, ma se voi vi affacciate a Perugia, come capita, mi capita spesso, vedete Assisi che è lì e pensate che hanno fatto la guerra per secoli e stavano lì, se sparavano gli uni con gli altri, le facciano continuamente. Quindi evidentemente noi da questo punto di vista siamo ferratissimi, no? E noi abbiamo effettivamente una ricchezza estetica, gastronomica, artistica, culturale, che non ha pari nel mondo. Per noi in qualche modo assommiamo ciò che diceva Gadamer dell'Europa, non so se vi ricordate, ovvero sia il fatto che in Europa c'è un tasso di variabilità culturale impressionante. Voi prendete un planisfero, prendete un mappamondo e vedrete che l'Europa è piccola piccola e in Europa c'è di tutto, in uno spazio che non praticamente inesistente. Pensate alla Cina, alla Russia, all'America, all'Australia, tutti posti immensi dove c'è una cultura forse. Pensate alla, non so, alla cucina tradizionale americana. Beh, viene sempre in mente Kit Carson che chiede una montagna, patatine fritte e una bistecca. C'è molto altro. Poi ci sono i vari franchising, quindi c'è McDonald's, insomma, ho capito. Però tento a chiamarle culture cucine tradizionali, no? Allora evidentemente noi che riusciamo appunto a avere una serie di menù facendo 50 km hai una panoramica di cose che non si sono mai viste, eccetera eccetera, da questo punto di vista siamo molto più ricchi e molto più fertili, però siamo anche evidentemente meno disposti a concepirci come italiani, ovviamente, perché tutto questo articolarsi culturale evidentemente genera appartenenza. Ma noi ci sentiamo veramente membri del quartiere, del rione, del terziere, perché quel terziere ha una sua storia, ha un qualcosa nel quale io posso effettivamente incardinarmi e posso usare per avere un senso nella mia vita. Non è semplicemente un quartiere come la famosa Wisteria Lane di Desperate Housewives, dove bene o male non c'è niente e tanti saluti, no? Qui abbiamo il peso della storia, abbiamo la percezione costante, quotidiana, del fatto che la storia è molto di più della scansione delle date, di quello che è successo, di chi ha fatto che. La storia è qualcosa che permea i luoghi e che se tu hai un minimo di sensibilità la senti, te ne rendi perfettamente conto. Inciampi in un sasso che sta lì da 2500 anni, fai cose che insomma lasciano comunque una traccia, un segno nel tuo essere, che era esattamente quello di John Herder quando parlava dell'appartenenza. Io ho molto più in comune con uno che capisce la stessa cosa qui, che sa perché quella formella sta là e non altro, che non col famoso aborigeno australiano o quello che può essere. Allora, evidentemente, noi avremmo le risorse per diventare effettivamente dei leader, se vogliamo usare questo termine che io odio, ma insomma a un certo punto a volte va anche comodo, di un cambiamento. Perché di fatto noi non abbiamo mai fatto una serie di passi che gli altri stanno facendo, hanno fatto e che ora stanno pagando. Perché è chiaro che se voi pensate alla questione del credito al consumo, vi ricordate un'altra pubblicità che credo fosse della Visa stavolta, che era quello che andava a comprare una chitarra con la carta di credito e poi tornava e pagava gli interessi della questione perché era diventato un famoso cantante nel frattempo, e quindi tornava con tutto uno stuolo di persone che lo adoravano, strappamenti di capelli assortiti e via discorrendo. Ora, è evidente che dietro l'idea del credito al consumo c'è il mito del progresso. È chiaro che c'è un ottimismo di fondo, non è possibile pensarlo diversamente, perché quella è l'idea, è la rappresentazione iconica di tutto il procedimento, ovvero sia compra oggi, paghi domani, perché domani avrai i soldi. Questo è il punto, non è che domani è soltanto un altro giorno, domani starei meglio di oggi e quindi l'acquisto che hai fatto oggi in penuria domani sarà un acquisto che affronterai alla grande, perché sarai diventato celebre, sarai diventato ricco, sarai diventato famoso, avrai una montagna di persone che ti adorano e stai discorrendo. Ma questo non è semplicemente un trucco della pubblicità, ragazzi, questo è il modo in cui noi viviamo da 300 anni, questa è la dinamica, è la grammatica del progresso. Capito? Quando c'era quell'altro beccamorto lì famoso che diceva il sapore dell'ottimismo, com'era? Neuro. Oggi addirittura enti ottimista esci felice, che siamo a dei deliri assoluti proprio, no? Ecco, quello di nuovo, ragazzi, non è semplice, è una buona idea.
Cioè, il
profumo della vita, insomma una serie di cose che ti fanno arricciare la pelle, però di fatto era un'ottima idea, perché in tre parole aveva condensato lo spirito del tempo, o quello che si presumeva fosse ancora lo spirito del tempo, che era lì il problema.
Ma qualsiasi attività preclude o comunque si tiene in conto di un investimento, cioè non si può fare niente dal zero.
No, ma non è detto che tu debba necessariamente aspettarti che quell'investimento ti farà ricco.
Se non facessi così non lo farei neanche l'investimento.
Ma tu ci conti, ci puoi sperare, è una questione di aspettative, di sfumature delle aspettative. Il progresso purtroppo non è un'aspettativa, è una certezza. L'ottica del progresso è che tu comunque domani saresti stato meglio di oggi. E basta, però senza sfumature, capisci? No, non è logica per niente, perché non funziona così. Tutto il resto del mondo, tutto il resto del tempo ed oggi gli dimostrano che domani non è detto che tu sia meglio di oggi. Anzi, diciamo che c'è ottime probabilità che domani sia peggio, il che è un po' diverso. Capite? Il problema è che questo tipo di atteggiamento ha, come dire, trasformato un'aspettativa in una certezza, come dicevo il vostro collega, che mi diceva, ma allora a questo punto io non investo per niente. Dico, no, tu investi, ma sai pure che c'è una soglia di rischio, che è quella famosa che ci siamo persi, che è quella nella figura fondamentale dell'imprenditore, no? L'imprenditore è colui che rischia. Allora, al fronte del rischio di impresa guadagna qualcosa, però c'è una componente di rischio, come la lotteria, come il poker, come tutte le slot machine che vediamo in giro per i bar. Oggi come oggi c'è una propensione spaventosa al rischio da questo punto di vista. Però perché questo? Anche, non solo, ma anche perché noi siamo abituati a pensare che dai e dai alla fine cadrà una fontana di soldi, perché comunque siamo ottimisti, per cultura. Capite? Perché il progresso è una questione di ottimismo. Il progresso è una certezza, e le certezze sono fragili, come abbiamo visto, che non ci saranno più i tempi da cui stiamo arrivando, che quindi tutte le generazioni saranno meglio di quelle dopo, che ci saranno i famosi domani che cantano, di cui parla sempre Maffesoli, e via discorrendo. Questo è il grande problema, ed è quello che si vede perfettamente in questi spot, appunto, no? Allora, ottimista felice, quell'altro domani torni e sarai ricco e quindi potrai pagare come ti pare, eccetera, eccetera, eccetera. E se ci fate caso, tutto il discorso del credito di cui stiamo parlando, che stiamo scontando oggi, ha a che fare con questo. Perché la crescita infinita cos'è se non un atto di ottimismo? Travestito come volete nell'ottica economicistica, però è di fatto un articolo di fede. Il fatto che l'economia cresca costantemente è un atto di fede, non c'è nessun tipo di riscontro. È ridicolo pensare razionalmente che possa essere, ma di fatto noi continuiamo a oggi a ragionare in questi termini. A oggi noi ragioniamo in termini di PIL, di percentuale di PIL, di quanto cresciamo, di quanto torniamo indietro, eccetera, eccetera, come se fosse un criterio sensato. Quello è il bello della cosa. Capite? Come se il PIL fosse un qualcosa che è in grado di dirmi qualcosa di serio su quello che sta succedendo. Non è in grado, perché nasce da un fraintendimento di fondo. Non c'è nulla che cresca sempre. Però i mutui subprime, dei quali tutti adesso stanno dicendo per te corno perché è comodissimo dopo, erano giocati esattamente su questo, sull'idea che il valore delle proprietà immobiliari sarebbe cresciuto all'infinito sempre. No, io mi ricordo ancora sette mesi fa, le analisi che ci dicevano che il prezzo del petrolio sarebbe arrivato a 200 euro. Analisi di gente, con le palle, gente che sapeva quello che diceva. Abbiamo visto 46 dollari oggi. L'altra volta che andai a dare degli oboli a questi poveracci dei petrolieri che mi fanno quasi pena con tutta questa cosa. Però vedo che i prezzi della benzina comunque flettono, ma non in
forma.
Discorsi secondari. Però il punto è questo, capite? Quelli che dicevano 200 dollari a barile era gente che era, come dire, sicura di quello che stava dicendo. Perché chiaramente era sicura che i prezzi di mutui subprime sarebbero continuati a crescere, che con quel trend saremmo arrivati anche a 300 dollari, poi sì, che sarà mai. Quindi questo dovrebbe darci una misura di quanto sono fragili questi ragionamenti.
Ma anche la notizia crea queste flessioni però.
È chiaro, c'è anche un Mica effetto, la famosa profezia che si autoavvera e via discorrendo, però 46 dollari al barile dopo 150 è una bella botta se vogliamo.
Domani viene una crisi, è come quando io dico guarda, domani viene una gelata in tutta Italia, neve, i supermercati si riempiono.
E questo, come vedete, è un altro degli aspetti di informazione e sicurezza che possono andare presi in considerazione, tanto per dirne un'altra, no? Questa non l'hanno citata, però potrebbe benissimo andare, ovvero sia l'annuncio di un particolare tipo di maltempo potrebbe far consumare molto più, cioè, poi noi abbiamo questa sindrome del fatto che dobbiamo correre a comprare le provviste, per cui se compriamo 20 kg di zucchero, 40 kg di pasta, ci barichiamo in casa e non se ne parla più, però ad ogni modo di fatto questo può essere un altro utilizzo strumentale dell'informazione, per cui come vedete tutto si tiene, come dicono i francesi. Ad ogni modo, come vi dicevo, dov'è il problema? E perché ne stiamo parlando nell'ottica che vi avevo segnalato inizialmente? Perché evidentemente il fatto che le culture nazionali siano variegate, siano complesse, abbiano dei tratti loro propri, non è sempre una buona notizia. Questo è il problema, non è sempre una buona notizia. Ci sono pro e contro, evidentemente, no? Come ci sono pro e contro in quasi tutti i nostri comportamenti, non c'è niente che sia automaticamente eccellente. Allora, il fatto che noi si abbia queste culture tradizionali premoderne ci predispone a certi comportamenti e a certe patologie, in qualche modo. La criminalità organizzata, da questo punto di vista, è una di queste, no? Perché il problema, se ci fate caso, è anche un problema terminologico, già ve l'ho detto. Non è un caso che nelle grandi organizzazioni criminali delle quali noi siamo esportatori eccellenti si usi il termine famiglia. Il termine famiglia si rimanda esattamente a quell'universo di senso premoderno, tant'è vero che arriva dall'osco, come vi dicevo tempo addietro, credo averlo detto a voi, che significa servo. Famul in osco significa servo. Osco è la lingua degli osci, popolo marzagrato dei romani ai tempi.
Dico anche i riti di iniziazione delle famiglie mafiose.
I riti di iniziazione hanno ovviamente un rimando a questo campo, a questo tipo, a questo dominio di senso, evidentemente, no? Però, esatto, è un problema di socializzazione primaria anche. Come vedete, le cose tornano abbastanza. Qual è il problema, evidentemente? Il problema è che in certe situazioni particolarmente premoderne, e poi anche da un punto di vista storico, perché saprete benissimo che storicamente il Regno delle Due Sicilie era molto più avanzato degli altri prima che ci fosse l'Unità d'Italia. La prima ferrovia è stata la Napoli-Portici, tutta una serie di cose, però le industrie sono state smontate e trasportate al nord e via discorrendo, insomma c'è tutta una serie di punti di vista in proposito da discutere. Però di fatto quello che accade cos'è? Che noi ci troviamo di fronte a delle varianti interne, delle subvarianti, delle sottovarianti se vogliamo italiane, dove il peso di alcune componenti particolari della cultura tradizionale italiana è più accentuato. Evidentemente la famiglia, come vi ricorderete da quello che abbiamo letto, per la cultura italiana in generale, quindi per quasi tutti gli alfabeti ai quali ci rivolgiamo per definirci italiani, è centrale, no? Tant'è vero che è stata ritenuta a lungo un problema, altre volte è stata ritenuta un pregio e via discorrendo, è ancora oggi uno dei pilastri del nostro sistema, tant'è vero che si parla spesso delle famose PMI, piccole e medie industrie, che sono quasi tutte a conduzione familiare, non sono quotate in borsa, non hanno interessi particolari di espansioni su scale multinazionali e via discorrendo, e formano in qualche misura il nostro tessuto produttivo vincente, perché le grandi industrie, come avete visto, non è che siano particolarmente brillanti quelle che sono rimaste. Quindi la famiglia è un tratto italiano col quale dobbiamo fare i conti, nel bene e nel male, come dicevamo. Allora, da un certo punto di vista, vi ricordate, la famiglia è quella che ci mette al riparo da una serie di grandissimi problemi psicologici ed esistenziali che è il resto del mondo. Noi abbiamo molta meno propensione al suicidio, molta meno propensione all'alcolismo, perlomeno avevamo, adesso questi dati vanno un attimo reinterpretati perché arrivano degli allarmi ripetuti sull'utilizzo di alcol da 11 anni, obesità familiare, eccetera, eccetera, ma comunque, ad ogni modo, fino ai tempi recenti, noi eravamo molto meglio messi del resto d'Europa, perché ci dicevano i ricercatori a mezza bocca, perché non hanno evidenza empirica, ovviamente non sono riusciti a misurarlo questa cosa, ma perché probabilmente il tessuto familiare gioca il suo ruolo, ovvero sia fa quello che serve, ammortizza nei confronti del resto, protegge, ti mette a disposizione una serie di fonti simboliche importanti, fonti di riconoscimento, fonti di rassicurazione, supporto logistico ed economico, questo evidentemente lo sappiamo un po' tutti, e via discorrendo. D'altro canto però, ovviamente, nella logica economica questo discorso è problematico, perché se tu sei incardinato in una famiglia non è che puoi alzarti una bella mattina e dire: ragazzi, mi trasferisco a Oslo e te ne vai, perché non solo è complicato da un punto di vista logistico, ma proprio perché non ti viene, perché tu appartieni lì. Appartenenza è anche questo, appartenenza vuol dire stare incastrati da qualche parte, no? Quindi dal punto di vista logistico ed economico abbiamo visto che si è lavorato moltissimo a tagliare i rapporti primari, i legami primari. Il tema della flessibilità è questo. Il tema della flessibilità è un incentivo costante a chi vuole dimenticarsi di appartenere a qualche parte, o vuole proporre una versione leggera di appartenenza, no? Perché la famiglia, abbiamo visto, è un problema di vincolo. Nel termine c'è scritto che c'è un vincolo, è una servitù. Evidentemente, come vi dicevo, la nostra riflessione deve andare a sceverare, a vedere quanto, come possiamo affrontare questo vincolo, facendo in modo che diventi anche una risorsa, non che resti una risorsa per caso, perché di fatto la tematica esistenziale e psicologica è residuale. Noi abbiamo tentato di distruggere la famiglia, di trasformarla esclusivamente in un'unità di consumo, e poi la famiglia continua a reggere in Italia per appunto questa sua resilienza notevole, e questa inerzia, però non è mai tematizzato il fatto che la famiglia è una risorsa. Tant'è vero che la politica non la tiene in considerazione, non ci sono politiche a favore della famiglia, non ci sono aiuti per chi vorrebbe avere figli, non ci sono figli nido, ci sono pochissimi incentivi e molte problematiche per le madri quando arrivano al lavoro e via discorrendo, i famosi contratti, le dimissioni firmate in bianco e via discorrendo, tutta una serie di prassi nefaste. Però il problema è questo: se noi non affrontiamo il tema della famiglia, noi non capiamo non soltanto la famiglia, ma non capiamo neanche la criminalità organizzata. Perché in moltissimi luoghi, in moltissimi contesti, la criminalità organizzata si è posta come alternativa allo Stato con successo. Perché giocava su un sistema di valori completamente diverso e opposto a quello dello Stato economicista moderno. Tant'è vero che noi abbiamo costruito la gran parte delle politiche al Mezzogiorno, le abbiamo costruite con un'ottica moderna. E tutti sono concordi nel dire che sono state fallimentari. Si sono trasformate in un'occasione di arricchimento per alcuni, ma senza nessuna costruzione di sovrastrutture, con scarsissimi risultati a livello di incidenza sulle culture locali e via discorrendo. Cassano ci dice, se vi ricordate, nel pensiero mediterraneo, che si tratta di un tema che va effettivamente rivisto, ovvero sia bisogna rimodulare questo discorso e riconoscere che si potrebbe fare altro che non le industrie, no? Perché l'industrializzazione, come vedete anche nel Rush, è una forma ideologica di ragionamento, soprattutto per una cultura come la nostra che aveva una varietà di paesaggi e di peculiarità geografiche, un'estensione di costa impressionante, una percentuale dei beni artistici mondiali impressionante. Noi abbiamo quasi il 70% dell'arte del mondo, noi che siamo così piccoli, però è tutto qui. Allora, l'idea che noi non si sia potenziato il turismo ma si sia fatta l'industria è stupida, ma anche economicamente è stupida, capite? Quello è il problema. Noi dovevamo investire in altro, ma come facevi a investire in altro quando la lingua moderna parlava il linguaggio dell'industria e basta? Si dibatteva, quando ero piccolo si dibatteva l'opzione del turismo. Siamo riusciti a essere talmente idioti in proposito che stiamo perdendo colpi costantemente a livello turistico rispetto a tutto il resto del mondo, ancora oggi. Siamo precipitati al settimo, all'ottavo, al decimo posto recentemente. Perché? Perché non c'è l'idea che si possa fare i turisti. Perché noi siamo rimasti con dei discorsi ideologici stupidi, mal digeriti, ma che sono ingombranti. Per questo, perché se non digerisci una cosa rimane lì, lo saprete, insomma, no? Peperoni e cose varie. Ecco. Allora, noi abbiamo un peperone moderno qua, praticamente, e non si riesce a venirne a capo. Però vi rendete conto, se ci ripensate, no, adesso, che sarebbe stata un'altra cosa, un'altra Italia, completamente un'altra Italia. Ora, perché non sfruttare dei momenti come questi per cercare di parlarne? No, perché i momenti di crisi hanno tante difficoltà, però sono anche dei momenti effervescenti, dei momenti dove si può forse fare qualcosa che prima era impensabile, perché c'erano tutta una serie di ragionamenti, tutta una serie di strutture, tutta una serie di cose, di ingombri, no? Ma il momento di crisi invece è fertile per questo, perché il momento di crisi, quindi, senti, qui è andata, proviamo un'altra cosa, no? Proviamoci, pensiamoci, ma è chiaro che prima di tutto, e non è un caso che nel libro ve l'abbia scritto piuttosto chiaramente, dobbiamo cominciare ad accettarci, dobbiamo cominciare a fare i conti, dobbiamo cominciare a riconoscere che abbiamo una serie di difetti da questo punto di vista e non solo una serie di pregi. Perché il ragionamento il problema della criminalità organizzata, come vi dicevo, è un problema che va ben oltre la semplice questione della malavita. È un problema di scontro di paradigmi, anche quello in qualche modo. Perché? Perché fino a un certo punto le varie affiliazioni, i vari fenomeni della criminalità organizzata italiana giocavano su una sfera diversa da quella della modernità, giocavano sulla solidarietà, sull'assistenza, sull'onore, sui valori, con tutta una serie di rituali anche che andavano a complicare questa questione, che potevano essere più o meno spuri, ma di fatto, come dire, segnalavano una differenza qualitativa che paradossalmente era a favore loro, non a favore. Perché lo Stato è lontano, perché lo Stato ragiona soltanto su certi criteri, perché lo Stato si muove su una serie di logiche che non hanno nessun tipo di aggancio né di appeal per quelli che stanno in un'altra cultura, in un'altra variante. Non c'è verso di riconoscersi. E noi abbiamo bisogno di riconoscerci in qualcosa per poter appartenere. Allora, se io non riesco a riconoscermi in una politica intera, è chiaro che io non appartengo. È chiaro che succedono le cose come succedono a Napoli, come succedono a Palermo, come succedono in tanti luoghi, per cui arriva qualcuno a prendere un criminale e si trova assediato da tutti quelli quell'intorno che sono assolutamente a favore del criminale, gli tirano addosso di tutto, lottano e via discorrendo. Ma questo non è un comportamento nostro. Nel 1700 spicci, tanto per cambiare, direte voi, un'altra delle cose nuove che si fanno, soprattutto nei paesi moderni, nella fattispecie parliamo di Parigi, è mettere i nomi alle strade, perché fino ad allora i nomi alle strade non c'erano, né c'erano i numeri. Fino a questa data, di norma, nelle città europee c'erano una serie di quartieri che non si vedevano particolarmente di buon occhio gli uni con gli altri, manca a dirlo, e c'erano una serie di logiche dell'appartenenza stringenti. Per cui tu, se dovevi trovare qualcuno, andavi da qualche parte, come succede oggi a Tokyo ancora, e chiedevi. Mi hanno detto che qui abita Peppe, dalle parti del Canto dei Poeti. E qui, no, Peppe non ho mai sentito. Se non si fidava, tanto per tornare al tema, se si fidava, diceva sì, allora devi chiedere a quello, e lì, infine, eccetera, eccetera. Insomma, c'era una struttura della città che era del tutto impensabile rispetto a quella che conosciamo noi. Questo chiaramente creava dei problemi allo Stato nascente, perché lo Stato nascente aveva bisogno di sapere dove era la gente, per poterla trovare quando serviva, per potersi far pagare le tasse, per vedere che cosa aveva, tutta una serie di esigenze, come vedete, abbastanza strutturanti, tant'è vero che noi siamo perfettamente abituati a vivere in via X al numero Y, ma questa è una cosa recente anch'essa, no? Allora che succede? Che lo Stato cerca di disciplinare la questione, e quindi comincia a mettere i nomi alle strade e comincia a mettere i numeri alle porte. Il problema è che quelli che vanno a mettere le etichette con i nomi delle strade tocca mandarli con la scorta dell'esercito, perché altrimenti gli abitanti del quartiere li ammazzano, li trucidano. Ci sono stati una serie di scontri furibondi prima di poter domare i quartieri, perché i quartieri non lo volevano, capite? Che i quartieri capivano perfettamente che quello era un modo per controllarli, per domarli. Per noi è diventato normale, quindi come vedete le cose, no, sfumano. Però quando io leggevo questo libro, che è un'altra cosa che tra l'altro vi consiglio caldamente di leggere, si chiama Perdersi, di Franco La Cecla, è un grandissimo libro, mi veniva inevitabilmente in mente i quartieri spagnoli, le questioni della camorra, quelli che mettono, che non te fanno entrare, eccetera eccetera, perché il controllo del territorio da questo punto di vista è fondamentale ed è premoderno, è un tratto premoderno che sopravvive. Come vedete, le sopravvivenze, no? Il carsismo dei fenomeni culturali è questo, il fatto che De Punto in Bianco, in una situazione nella quale tu stai già ragionando sul metaverso, quindi c'è tutte le cose tue, no? Second Life, invece c'è qualcuno che te fa i tunnel, che te fa i blocchi di cemento a mezzo alla strada, che cambia l'assetto urbanistico, che tu non sai dove stai andando, perché questo è tutto, no? C'è lo spiazzamento, che tu non sai che c'è. Di fatto le tue mappe, i tuoi dati ti servono a niente, perché le cose le cambiano dalla mattina alla sera, improvvisamente lì c'è la strada, non si passa più, lì c'è il muro che c'era, c'è una porta che... tutta una serie di situazioni che prima erano normali, no? Il famoso dedalo delle strade parigine prima della rivoluzione francese, tant'è vero che dopo la rivoluzione francese l'hanno sdraiata Parigi e l'hanno rifatta, perché non si potevano permettere che succedesse di nuovo, perché nella vecchia Parigi non sapevi dove andare, ti buttavi in una stradina e spesso non uscivi più, che era molto semplice. Capito? Allora, come vedete, sono una serie di sopravvivenze, una serie di livelli interessanti da prendere in considerazione, ed è interessante soprattutto rendersi conto che evidentemente il sistema di valori corrotto, pervertito, ribaltato, come volete, delle confraternite dei criminali ha un grosso appeal ancora, ed è anche economicamente estremamente funzionale, no? Se voi pensate a Gomorra, avete la dimostrazione che la malavita funziona bene, riesce a funzionare bene pure lei, con un alfabeto interno diverso, con una serie di meccanismi diversi, però funziona. Ora, uno dei punti interessanti su cui riflettere è che questa, come dire, declinazione economica di quell'universo di senso sta snaturando le stesse confraternite criminali, no? Tant'è vero che si moltiplicano i pentiti, tant'è vero che ci sono tutta una serie di debolezze che prima non c'erano. Perché prima non si pentiva nessuno? Perché era una questione ideale, tra virgolette. Oggi che è una questione economica, a un certo punto faccio due conti, sai che c'è, me pento e tradisco tutti gli altri. Quindi, come vedete, il problema della fiducia è anche lì.
Mi pento dopo che mi beccano, però.
Vabbè, ho capito, prima si pentivano manco allora, grosso modo è un passo avanti, insomma. D'altronde l'economicismo, la questione continua a essere rilevante, cioè mi pento dopo che mi beccano. Però prima si pentivano manco dopo essere stati beccati, per cui un piccolo cambiamento lo vediamo. Per cui, per quanto questo discorso e questo tema siano ostici e vadano contro quello che è il normale sentire, se vogliamo, per poter fare i conti con questo discorso, la nostra domanda è: cosa c'è di recuperabile da un sistema come quello? Perché posso poterlo usare, posso poterlo, come dire, miscelare con altri sistemi di valore e tirar fuori qualcosa di nuovo? Perché di fatto, ragazzi, questo sistema oggi, a livello planetario, è vincente. Vi sto parlando in modo estremamente pragmatico, non vi sto dicendo che è bello, però di fatto constato, no, che da un punto di vista dell'alfabeto economico vincono loro. Allora, la domanda è: c'è qualcosa che noi possiamo fare? Perché il fatto della gestione del male, il fatto del bianco e del nero, porta anche a questo, porta a farti le domande che lì per lì non ti faresti. Ma la domanda è: che c'è che io potrei utilizzare? C'è qualcosa, un'ibridazione che mi permetterebbe di, come dire, ottenere dei risultati diversi, ricostruire un senso dell'appartenenza, ristimolare un'appartenenza ideale e allo stesso tempo mantenere un equilibrio economico, una capacità produttiva?
Sì.
Questo è il punto, capite? Perché evidentemente è speculare all'economicismo, ovvero sia nell'organizzazione criminale ci sono, di nuovo vi dico paradossalmente, più valori che non in quelli economici. Perché c'è l'attenzione a chi cade, c'è l'attenzione ai congiunti di chi cade, c'è il fatto che si tende a non tradire, sempre tradire è un termine estremamente importante, eccetera, eccetera, eccetera. Laddove noi vediamo costantemente film di grandi economisti, di grandi pescecani di borsa, non so se vi ricordate quello bellissimo Michael Douglas, che era un capolavoro, che mo non mi sfugge il titolo, però insomma era un gran bel film, dove vediamo gente che fa un lavoro stimato, no? Manager, brokers e compagnia, che non esita un attimo ad accoltellare le spalle chiunque, ma lì non ci fa né caldo né freddo. Quelli sono gli eroi del tempo, quelli là si sparano e sono cattivi. Fate caso però che ultimamente, anche nella fiction, i cattivi non sono più così cattivi, no? Abbiamo tutta una serie di film di Scorsese, l'ultimo, quello con DiCaprio e quell'altro. Si riusciva a capire chi fosse il cattivo e chi fosse il buono. Nella gran parte delle produzioni più attente oggi, questa distinzione automatica buoni e cattivi, a parte gli indiani che poi per fortuna ce l'abbiamo levata, però anche questa dell'eroe e del cattivo non è più così chiara. Evidentemente l'eroe è un personaggio di opposizione, no? L'eroe è quello che ha la spada, l'eroe è quello che trancia. Allora, se noi abbiamo degli eroi che sono in chiaro oscuro, evidentemente ci stiamo cominciando a rendere conto un po' tutti, perlomeno nelle frange immaginali, quelle meno importanti, meno problematiche, spesso e volentieri, ma insomma, ripeto, il film di Scorsese era abbastanza problematico dal suo punto di vista, che non è così ovvia la questione, che può darsi che il cattivo abbia, non so se avete visto l'ultimo Batman, Joker è un gran problema da quel punto di vista, no? Tant'è vero che su internet vanno a ruba Joker da tutte le parti, abbiamo una profusione. Perché ci sono dei valori che innestati nella cattiveria generano fascino, generano ovviamente un'attrattiva, perché noi non li abbiamo. Il problema dell'etica è anche questo. Anche questo è il problema. È vero, sia una considerazione, un'attribuzione di valore che può essere sbagliata, ma c'è. Noi non ce l'abbiamo. A noi manca. Capite? Io posso criticare, posso capire molto di più uno che fa una scelta sbagliata che uno che non fa una scelta. In certi casi, perché nel momento in cui tu dici secondo me è così e ti comporti di conseguenza, sei di nuovo coerente. Posso non essere d'accordo, ma hai un certo tipo di attrattiva, perché come dicevamo prima, i gesti, le parole e i comportamenti sono abbastanza coerenti. I nostri no, perché noi appunto nei film vediamo che i nostri eroi sono delle carogne infernali, senza nessuna attenzione per la famiglia, per i rapporti personali, per i concorrenti, per l'etica, la deontologia professionale, via discorrendo, ma non soltanto nei film, lo vediamo oggi nei giornali, no? Abbiamo visto che tutte le banche, ce ne fosse stata una che si è comportata come avrebbe dovuto, in base a un qualche tipo di codice etico, nessuna, e stanno continuando, oggi un'altra pressione, un altro 300 miliardi buttati, via discorrendo, andiamo avanti, quindi è evidente che questa preoccupazione etica il nostro sistema non ce l'ha. E quindi si capisce su che base si opponga. Cosa mi spiego? Se vogliamo andare a essere, come dire, oggettivi, come fai a criticare il cattivo quando sei cattivo pure te? Come dicevamo prima, no? È un problema di coerenza. Perciò mi rendo conto che il tema è filosissimo. Mi rendo anche conto del fatto che non è che abbia risposta, perché avere risposta a questo punto sarebbe bellissimo da parte mia, ma non ne ho. Però io credo che sia il caso di porsi il problema fondamentalmente, e dal vostro punto di vista probabilmente anche di più. Uno, per poter capire una serie di dinamiche dovesse capitarvi. Due, perché voi siete le nuove generazioni, bene o male, no? E quindi probabilmente siete quelli che si troveranno a dover rispondere in modo più pregnante a tipi di problema, a tipi di domande di questo genere. Quello che secondo me questo discorso delle varianti culturali, delle caratteristiche culturali ci mette davanti è questo, però sì, il fatto che noi abbiamo degli argomenti, dei temi, degli oggetti culturali con i quali non stiamo facendo i conti. La famiglia è uno di questi. perché la famiglia ha una serie di sovrastrutture, di sovraletture ideologiche che non finiscono più. Perché da una parte abbiamo il Papa, dall'altra abbiamo i conservatori, dall'altra abbiamo questo, dall'altra abbiamo quello. Tutti forniscono una lettura di famiglia più o meno coerente, no? Come si dice, sono quelli che apprezzano talmente tanto la famiglia da averne 3-4. Allora, in questo caso, evidentemente è una forma di collezionismo pure quella, però è evidente che il tema è un tema problematico, no? E soprattutto quando cominciamo a vedere gli altri livelli della famiglia, cioè non semplicemente la famiglia che mi faccio io sposando qualcuno, ma anche la famiglia alla quale appartengo, e quindi la famiglia in senso allargato, ma questo termine evidentemente a livello simbolico diventa anche qualcos'altro. Abbiamo visto l'amicizia su Facebook, le comunità virtuali, tutta una serie di altri livelli che sono comunque lì, no? E che sono importanti, perché anche quelli sono un'articolazione di questo bisogno di famiglia. La famiglia virtuale è quella nella quale scopri quello che hanno fatto gli altri perché te lo dicono, sei sempre in contatto, ti puoi mandare una stupidaggine, un regalo, via discorrendo, ma se ci fate caso sono tutti rituali di amicizia in presenza. Tu mandi un regalo, mandi una gomitatina, tutte cose che simulano dei comportamenti pratici. Il problema per noi è questo, però sia che noi dobbiamo gestire questo discorso della famiglia su una miriade di dimensioni, che da tutti i punti di vista è costantemente sotto attacco. Perché abbiamo visto un altro, e credo uno degli ultimi punti della questione, che la famiglia è anche il luogo degli affetti in presenza. No, se vi ricordate quello che dicevamo l'altro giorno, abbiamo parlato di neuroscienze, la famiglia è il posto dove hai un feedback fisiologico anche, hai una, come dire, una comodità di inserimento che non è semplicemente mentale ma è fisica, quindi hai una serie di altre dimensioni anche lì, e che sono quelle appunto ribadite in modo virtuale spesso e volentieri in tutti i network delle comunità e delle communities, no, che si chiamano così non a caso. Per cui, come vedete, il punto è questo, cioè noi dobbiamo cercare di rinunciare a certi luoghi comuni, dobbiamo cercare di rinunciare a degli approcci che siano troppo dicotomici, perché è troppo comodo, loro sono cattivi, noi buoni, quindi, perché l'hanno detto talmente tanti che non lo dovevamo dire, che oramai anche lì c'è qualche difficoltà. Quello che ci interessa invece è cominciare a renderci conto delle nostre peculiarità. Uno, perché ripeto, da un punto di vista potenziale noi avremmo tutte le carte per poter essere coloro che vanno verso un futuro, cioè quelli che propongono un ventunesimo secolo diverso da quello che abbiamo oggi, che non mi pare sarebbe importante averlo. E due, perché se non facciamo questi conti noi non so dove andremo a finire, evidentemente, no? Perché la discrasia, la dicotomia intrinseca, che poi non è una dicotomia ma una policotomia se vogliamo, ma ad ogni modo il fatto che noi si sia così frammentati da un punto di vista di sopravvivenza nei panorami contemporanei non è tutta ovvietà che sia una buona idea. Per cui se non si riesce a conquistare un livello nel quale i due elementi convivono, quindi c'è una percezione globale, una percezione locale, come dice il termine global, no? Conoscerete, immagino, che è uno dei termini forti del tempo, ecco, se noi non riusciamo a declinare questa globalità in senso italiano, potremmo avere grossi problemi.